Ciria Aurobindo aveva preso coscienza di queste enormi forze del retroscena e dell'infiltrazione costante del soprafisico nel fisico. Le sue energie non giravano più attorno ad un problema morale, assai discutibile dopo tutto, violenza o non violenza, ma attorno ad un problema d'efficacia. E vedeva chiaramente, sempre per esperienza, che per guarire i mali del mondo bisogna prima guarire ciò che si trova alla base nell'uomo, e che non si può guarire nulla al di fuori se non si guarisce prima al di dentro, perché è la stessa cosa. Non si può essere padroni del di fuori se non si è padroni del di dentro, perché è la stessa cosa. Non si può trasformare la materia esteriore se non si è trasformata prima la materia interiore, perché è ancora e sempre la stessa cosa. Non vi è che una natura, che un mondo, che una materia, e finché vorremmo procedere al contrario non arriveremo a nulla. E se troviamo che il rimedio è difficile, allora non esiste speranza né per l'uomo né per il mondo, poiché tutte le panacee esteriori e le nostre morali all'acqua di rose sono in ultima analisi votate alla distruzione da parte di queste potenze nascoste.
L'unica soluzione è nell'avvento di un'altra coscienza, che non sarà il giocattolo di queste forze, perché essendo più grande di loro potrà forzarle a cambiare o sparire.
È verso questa nuova coscienza che Sri Aurobindo si incamminava, pur restando immerso nella sua attività rivoluzionaria.
Forse troveremo, quando tutto il resto avrà dichiarato fallimento, nascosta dentro la chiave del grande cambiamento.
Nel 1906, dopo 12 anni, Sri Aurobindo lascia lo stato di Baroda per tuffarsi nel cuore dell'agitazione politica a Calcutta. Lancia un quotidiano in lingua inglese che sarà il primo a dichiarare pubblicamente la meta dell'indipendenza totale e a contribuire potentemente al risveglio dell'India. Fonda un partito radicale, stabilisce un programma d'azione rivoluzionaria. Sabotaggio delle derrate britanniche, sabotaggio dei tribunali britannici, sabotaggio delle scuole e delle università britanniche. Diviene direttore del primo collegio nazionale a Calcutta. Sri Aurobindo è ormai il leader riconosciuto del partito nazionalista. Ma avremmo torto a immaginare uno Sri Aurobindo fanatico. Il giornalista parlamentare inglese Henry Nevinson così parla di lui.
È l'uomo più profondamente silenzioso che io abbia conosciuto, fatto della stoffa dei grandi visionari. Un visionario capace di realizzare le sue visioni nel mondo materiale.
In mezzo a questo ribollimento esteriore, fra gli incontri, il giornale da far uscire tutte le mattine, sotto la minaccia costante della polizia segreta, il 30 dicembre 1907, Sri Aurobindo si incontra con uno yogi, il cui nome era Vishnu Bhaskar Lele. Questo incontro dovrà portargli un'esperienza paradossale. È la prima volta, da quando è arrivato in India, che Sri Aurobindo si incontra, perlomeno intenzionalmente, con uno yogi. È evidente la sua diffidenza verso gli spiritualisti e verso l'ascetismo. La prima cosa che gli dice è questa:
voglio fare lo yoga per lavorare, per agire, non per rinunciare al mondo, e nemmeno per la mia pace e per la mia salvezza personale.
La risposta di Lele è strana e vale la pena di ricordarsene.
Per voi non dovrebbe essere difficile, perché siete un poeta.
I due uomini si ritirano assieme in questa camera da soli per 3 giorni. Da questo momento lo yoga di Sri Aurobindo seguirà una curva imprevista che sembrerà allontanarlo dall'azione, ma che in realtà lo condurrà al segreto dell'azione e al cambiamento dell'uomo.
Il primo risultato fu una serie di esperienze formidabilmente potenti e di cambiamenti di coscienza radicali che Vishnu Bhaskar Lele non aveva mai avuto intenzione di darmi e che erano assolutamente contrari alle mie idee. Queste esperienze mi fecero vedere il mondo con prodigiosa intensità come uno spettacolo cinematografico di forme libere nell'universalità impersonale dell'assoluto. Negli spazi enormi del mio essere, il corpo come una conchiglia errante.
Sri Aurobindo visse mesi in questo stato di coscienza prima di assimilarlo e procedere oltre. La cosa più strana è che potesse, pur rimanendo in questo stato, stampare un giornale, correre a riunioni segrete e persino pronunciare discorsi politici. Il 4 maggio 1908, all'alba, la polizia britannica, pistola in pugno, viene a tirarlo giù dal letto. Sri Aurobindo ha 36 anni. Un attentato contro un magistrato britannico è fallito qualche ora prima, a Calcutta. La bomba era stata fabbricata nel giardino dove Baring, suo fratello, allenava i discepoli. Sri Aurobindo non c'entrava per nulla con l'attentato fallito.
La rivoluzione diventò terrorismo e questo non era nelle mie intenzioni.
In carcere egli si immerge nella lettura della Bhagavad Gita e delle Upanishad. Dopo un primo momento di grande sconforto e sgomento, ritrova la calma e il senso di quanto gli accade. Le sue giornate passano in una grande concentrazione, tanto da poter continuare la pratica dello yoga malgrado l'atmosfera agitata e violenta che lo circonda.
In questo periodo, il mio modo di vedere le cose e la vita cambiò radicalmente. Avevo incominciato lo yoga per acquistare forza ed energia psichica ed ottenere una guida interiore ai miei compiti nella vita. Ma scoprii che la vita interiore e la mia coscienza si andavano continuamente allargando in una universalità sempre più vasta. E questo mi prese sempre più completamente. È nello stato di veglia che la realizzazione deve venire e durare, se si vuole che sia una realtà della vita. Le esperienze e la trance yogica hanno la loro utilità per aprire l'essere e prepararlo, ma è solamente quando la realizzazione è continua e ad occhi bene aperti che la si possiede veramente.
È la terra che si deve salvare, perché pesa. È la vita che si deve salvare, perché muore. Allora, dov'è la semenza di questa libertà? Dove il potere che la renderà libera? Dove la vera salvazione del mondo? Gli spiritualisti hanno ragione quando vogliono farci gustare le leggerezze supreme dell'anima, ma hanno ragione anche i materialisti che scavano nella materia per estrarre meraviglie da quello spessore. Ma non posseggono il segreto. Nessuno ha il segreto. Le meraviglie degli uni non hanno anima e quelle degli altri non hanno corpo.
Il corpo.
È solamente quando il cerchio sarà chiuso e quando i due estremi si toccheranno, quando il più alto si manifesterà nel più materiale, la suprema realtà al centro dell'atomo, che l'esperienza sarà veramente conclusiva. Sembra che non si comprenda mai veramente se non si comprende con il corpo.
Il corpo, sì, che in un primo momento non sembrava che un oscuro strumento di liberazione dello spirito, è forse, paradossalmente, luogo di una totalità dello spirito ancora sconosciuta. Quello che sembra solo strumentale è in verità la chiave di un segreto che svela interamente il mistero di ciò che è fondamentale.
Perché, chiarisce Mer?
Perché il vero cambiamento di coscienza è quello che cambierà le condizioni fisiche del mondo e ne farà una creazione nuova.
Dopo un anno di carcere, Sri Aurobindo è assolto perché riconosciuto totalmente estraneo ai fatti. Nel febbraio 1910, a meno di un anno dalla soluzione, è avvertito che verranno ad arrestarlo e a deportarlo. Qualche giorno più tardi si imbarca segretamente, sfuggendo alla polizia britannica, e lascia l'India del Nord per sempre. Il 4 aprile 1910 Sri Aurobindo arriva a Pondicherry. Pondicherry, all'epoca colonia francese, era forse l'unico luogo in cui Sri Aurobindo potesse sfuggire alla persecuzione inglese. Pondicherry, una cittadina di 40.000 abitanti nel sud-est dell'India. È qui che prende forma questa avventura della coscienza. Questi sono i primi 10 dei 30 volumi pubblicati a Pondicherry per il centenario della nascita di Sri Aurobindo. Durante 6 anni, senza interruzione, fino al 1920, Sri Aurobindo pubblicherà ad un sol fiato la quasi totalità della sua opera scritta, circa 5.000 pagine. Ma scrive in un modo singolare, non un libro dietro l'altro, ma 4 ed anche 6 libri contemporaneamente, sui soggetti più diversi, la vita divina, la sua opera filosofica fondamentale, la sintesi dello yoga, i saggi sulla Gita, il segreto dei Veda, l'ideale dell'unità umana, il ciclo umano. Libri che affrontano l'evoluzione sotto l'aspetto sociologico e psicologico, nonché le possibilità future della razza umana. E, soprattutto, scrive e riscriverà durante 30 anni Savitri, una prodigiosa epopea di quasi 30.000 versi che rappresenta l'essenza del suo messaggio. Egli aveva trovato il segno che decifra tutti i segni.
Non vi è nulla di quello che fa la mente che non possa essere fatto, è fatto meglio nella immobilità mentale e in una tranquillità senza pensieri.
Nel 1920 Mère viene a stabilirsi a Pondicherry.
Quando arrivai a Pondicherry, interiormente mi fu dettato il programma per la mia disciplina. Lo seguii e feci dei progressi, ma non riuscivo molto a dare aiuto agli altri. Poi venne Mère. Col suo aiuto trovai il metodo necessario.
Mère, la madre, non possiamo dir molto di lei. Una personalità come la sua non sopporta di essere rinchiusa in una piccola storia, è una forza in movimento. Diciamo semplicemente che è nata a Parigi il 21 febbraio del 1878 e che anche lei ha avuto, per suo conto, una esperienza della coscienza simile a quella di Sri Aurobindo.
Nel momento in cui vidi Sri Aurobindo, capii che egli era venuto a compiere l'opera sulla terra. E con lui io dovevo lavorare.
Mère prenderà la direzione dell'ashram quando Sri Aurobindo si ritirerà nel 1926 in completa solitudine. E continuerà dopo la morte di lui, avvenuta nel 1950.
La coscienza della madre e la mia sono una sola e stessa coscienza.
Un ashram in India è una comunità spirituale o religiosa i cui membri, raccolti attorno ad un maestro, hanno rinunciato al mondo per dedicarsi alla concentrazione, alla meditazione, agli esercizi yogici, per arrivare alla liberazione. L'ashram di Sri Aurobindo è qualcosa di diverso. Non è un luogo di rifugio e di pace, è piuttosto un crogiuolo.
Questo ashram non è stato creato per rinunciare al mondo, ma per essere centro e terreno d'esperienza per la evoluzione di una nuova forma di vita. La vita, non un qualche al di là lontano, silenzioso e statico. La vita sola è il campo del nostro yoga.
L'occidentale che arriva credendo di trovare la pace o di imparare lo yoga rimane deluso. Innanzitutto non si cerca di insegnargli nulla, semmai gli si chiede di disimparare. Non ci sono lezioni, non ammaestramenti e nemmeno regole. Il discepolo deve scoprire tutto da solo, in se stesso, in mezzo ad una vita straordinariamente attiva, dove anche l'educazione del corpo ha grande importanza.
Il solo mezzo per sistemare tutto è quello di prendere coscienza. Ed è semplice, poiché non c'è che una origine, e questa origine è la perfezione della verità, giacché è la sola cosa che sia veramente esistente.
Oggi Mer ha 94 anni. Da lei vanno i capi di Stato e i semplici, i poeti e gli uomini d'affari. In lei si continua l'opera di Sri Aurobindo. A poche miglia da qui, 4 anni fa, è cominciata a sorgere dal nulla una nuova città, Auroville.
Perché Auroville? L'umanità non è l'ultimo gradino della creazione. L'evoluzione continua e l'uomo sarà superato. Auroville non appartiene a nessuno in particolare. Auroville appartiene all'umanità nel suo insieme. Ma per vivere ad Auroville bisogna essere servitori volontari della coscienza. Auroville vuole essere il posto di un'educazione perpetua, di un costante progresso, di una gioventù che non invecchia mai. Auroville vuole essere un ponte tra il passato e il futuro. L'educazione sarà basata su quello che speriamo di ricevere dal futuro, non su quello che sappiamo del passato. Qui il lavoro non sarà un mezzo per guadagnarsi la vita, sarà il mezzo per esprimere se stessi. Non correrà denaro in Auroville. Solo con l'esterno Auroville avrà rapporti monetari. Auroville è il luogo ideale per coloro che vogliono conoscere la gioia di non possedere più nulla. Finalmente un luogo dove nessuna verità sarà considerata assoluta. Per coloro che sono soddisfatti del mondo così com'è, Auroville non ha evidentemente alcuna ragione di esistere. L'unità, attraverso l'uniformità, è un assurdo. L'unità deve essere realizzata dalla unione delle molteplicità. Ognuno è parte dell'unità. Ognuno è indispensabile.